credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi presentiamo un volume che è veramente in uscita, perché l'uscita è prevista proprio tra alcuni giorni. Si tratta di un romanzo edito dalle Edizioni Paoline dal titolo Riscatto. Ne è autore Melo Freni, che è con noi in studio. Benvenuto.
Grazie, grazie e bentrovati.
Dunque, Riscatto è la storia appunto che racconta in questo romanzo. Mi rifaccio un po' a quello che fino a un certo punto è stato il titolo del romanzo, perlomeno nel suo progetto. Parlava di un sole che sorge invece al tramonto, cioè che la possibilità veramente di una rinascita quando ormai sembra che la vita sia finita. E perché ha voluto appunto raccontare una storia in cui la speranza è presente fino veramente all'ultima pagina?
Ma perché in certo senso è una sfida a tutto quello che ci propone la narrativa e in genere la cultura di questi tempi, allorché sembra che ineluttabilmente tutto debba finire con le pagine buie dell'inferno, della disperazione, della impossibilità della rinascita, mentre invece non è assolutamente così. Bisogna avere il coraggio di una sfida. Ecco, io questa sfida, pur nei limiti naturalmente connaturati all'essere io scrittore, al libro stesso, comunque vuole buttare una pietra in questo stagno della quiescenza, al male, sì, possiamo dirlo. Leggiamo i libri dove c'è la caduta agli inferi, praticamente, poi la risalita non c'è. Invece bisogna descrivere l'inferno, però per la risalita, la grande lezione dantesca in questo praticamente ci è da guida. Pertanto sì, il Riscatto poi è stato scelto più che dagli editori, dall'editore, è stato scelto dai distributori, che poi hanno il contatto con il pubblico, con le esigenze, con della rappresentatività del titolo. Però secondo me l'alba sorge al tramonto, ex fata resurgo, per dirla praticamente virgilianamente, è una regola alla quale bisogna ritornare.
Il personaggio principale, noi ne intuiamo in qualche modo già addirittura l'infanzia proprio dal suo nome, no? Questo Jenny, perché non era in grado di pronunciare in realtà il suo nome, il suo vero appunto nome Gennaro. Quindi intuiamo appunto anche proprio l'alba, quella della sua nascita, diciamo, certo, di questo personaggio. Lo troviamo all'inizio del romanzo in una situazione che invece di, tra virgolette, buio assoluto, di notte dell'anima, si trova in carcere. Come è finito lì?
Ma è finito lì perché non è un delinquente, non nasce come delinquente, non nasce come mafioso, nasce come un bravo ragazzo, però viene travolto dal turbine della vita nel momento in cui sposa una giovane fanciulla che ha l'avventura, anzi la sventura, di essere travolta insieme con il padre, medico e mafioso, in un attentato per cui perde la vita. E questo ragazzo si sente istintivamente portato a compiere questa vendetta nell'eliminare tutti i mandanti di questo assassinio che coinvolse padre e figlia. Pertanto lui non perde la coscienza di essere un ragazzo per bene anche dopo aver compiuto, infatti si costituisce, dice: io non ho niente da fare con la delinquenza, non ho niente da fare con la mafia, ho compiuto un gesto di vendetta, ecco, a questo punto mi consegno. Già preventivamente lui sa che attraverso l'espiazione della pena non potrà riconquistare alla primigenia purezza, ma in ogni caso scontando una pena potrà sentirsi più leggero. Ecco, e allora in lui c'è questa coscienza praticamente del sia del peccato che anche della possibilità della rinascita, che gli viene facilitata dal silenzio della condizione di ergastolano in cui si trova. Infatti si trova in un'isola. Il romanzo percorre le problematiche anche di questi giorni, non soltanto quella delle carceri, delle prigioni, ma molte altre, anche dal punto di vista storico, dal punto di vista politico, dal punto di vista antropologico. Però lui si trova in un'isola. Emblematicamente l'isola che cos'è? Praticamente l'isola di Rousseau e l'isola di Giambattista Vico, praticamente dove ciascuno può ritrovare se stesso. Questa prigione praticamente non è una prigione del corpo, non una prigione dell'anima, anzi l'anima si sente di riscattarsi in quest'isola, che poi è l'isola che emblematicamente, metaforicamente, è l'isola che ciascuno si porta dentro di sé.
Certo.
La pagina di Manzoni sulla conversione alla notte dell'innominato, praticamente c'è quello piccolo sbaffo di luce, che quella fiammella che aspetta di risorgere, di divampare, e questo succede a Gelli nell'isola della sua condanna, che è l'isola della sua condanna ma è l'isola della sua resurrezione.
Certo.
Ecco, noi praticamente dobbiamo trovare, questo anche vuole essere il significato del messaggio, trovare all'interno di noi e all'interno della condizione peggiore possibile tutta la forza e tutti gli elementi per rinascere da lì da dove siamo, senza il concorso esterno. Il concorso esterno può essere un concorso di carattere emotivo, ma di ricostruzione dobbiamo essere noi stessi all'interno di noi.
Lei ha nominato la scena dell'innominato, appunto, da Manzoni. La conversione avviene attraverso un incontro, quello appunto con Lucia.
Certo.
Così come all'interno di quest'isola, all'interno di questo carcere, saranno fondamentali per Jenny gli incontri con il cappellano, con il superiore, che pure spesso
certo.
è una figura utilizzata, dico, come simbolo, spesso è una figura negativa, no? in tanta letteratura,
certo.
o cinema,
il carceriere.
Sul carcere, esatto. Invece in questo caso si tratta di una figura positiva e che proprio in quanto interlocutori permettono forse anche questa risalita.
Sì, il carceriere innanzitutto, che cioè il superiore, per questa grande visione che ha della vita e che può esercitare grazie al fatto di trovarsi nell'isola da solo, lui carcerato e lui carcerato. Se non fosse per il bisogno che ho, starei qui. Praticamente per cui la condizione del carceriere e del carcerato in certo senso si equivalgono così. Perciò lo può capire e lo può aiutare. Ma poi c'è la figura del cappellano, che è la figura straordinaria che lo induce a riflettere sulla possibilità di ritornare ad essere utile, e gli racconta la favola, se favola si può chiamare, ma è una storia vera della mano sinistra di Dio. Ciascuno di noi, in qualunque condizione si trova, di prigionia, di fisica o dell'anima, può diventare la mano sinistra di Dio. E poi questa bella figura della donna all'interno del romanzo, che è l'assistente sociale. Va bene, l'assistente sociale praticamente che si accosta ai problemi non soltanto di Jenny, ma lei stessa lo dice, dei carcerati, per portare una mano di aiuto in quanto missionaria, più che donna che in un ambiente di reclusi può esercitare delle passioni, dei desideri, no, invece lei è una donna quasi angelicata, però non fuori del mondo, anche lei all'interno del mondo. Ecco, il romanzo vuole mettere insieme tutto questo impasto di umanità che possa far crescere non soltanto il recluso, ma anche chi il recluso ha come interlocutore. Perché le esperienze servono a tutti nello scambio, nella partecipazione. Non c'è un compartimento stagno, tanti compartimenti stagni all'interno della società, per cui ciascuno basta a se stesso e alla professione che esercita o alla missione che fa. Nell'interscambio, praticamente, nel confronto, nella continua partecipazione, copartecipazione, c'è l'edificazione di uno spirito che non è più lo spirito del carcerato, che non è più lo spirito del carceriere, che non è più lo spirito del sacerdote, è lo spirito del tempo, è lo spirito del tempo quello da riconquistare.
Lei ha parlato di missionarietà a proposito di, del personaggio femminile, no? Di questa assistente sociale, e sarà proprio questa la scelta che Jenny fa uscendo dal carcere 30 anni dopo, dopo aver scontato 30 anni di pena, decide di diventare lui stesso missionario in Kenya. Perché questa scelta?
Ma perché questa scelta? Perché la maggiore realizzazione di se stessi è nel momento in cui ti rendi utile al prossimo, e lui così, anche aiutato da, da padre Gino, si convince che laddove, dice, gli operai sono pochi, ma il bisogno è molto, praticamente. Gli operai sono pochi, soprattutto nelle missioni. E lui si avventura, e l'unica condizione per cui accetta di uscire dalle carceri, altrimenti vorrebbe restare sempre là, perché è straordinario quando dice, e quando pensa e quando dice, che l'ergastolo lo subiamo noi fuori da quelle barriere, fuori da quei cancelli, fuori da quelle sbarre, fuori da quelle celle. Perché lui, che ha riconquistato una sua identità interiore, si sente al coperto di tutte le insidie che sono quelle che lo hanno portato a delinquere quando lui geneticamente non lo era stato. Sentimentalmente la sua vita doveva essere completamente tutt'altro, diversa, per cui l'ergastolo lo state scontando voi. E ricordo quella bella pagina di Pirandello, quando, trovandosi ad Agrigento, che doveva andare al manicomio, in cima alla via del viale della Vittoria, dove ci sono i cancelli del manicomio, si girò dall'altra parte e dice: no, non entro, dice, perché il manicomio è fuori.
Ecco, sì. Il personaggio arriva a, al sacrificio di se stesso, no?
Certo.
nel finale
sì, così deve essere, perché è il massimo, praticamente, altrimenti potevamo restare, ecco, nell'ambito del mi fa comodo perché trovo anche un riparo. No, lui affronta il sacrificio, addirittura muore da martire mentre sta servendo alla messa per mano di queste orde, possiamo dirle barbariche, che penetrano dai vari confini e spargono sangue proprio alla rissa, dove ambiento questa la sede di questa missione. Non dimentichiamo che un determinato giorno di qualche anno fa, durante la celebrazione di una messa, furono uccisi 67 cristiani mentre ascoltavano la messa, e lui praticamente lì.
Quindi, ancora una volta, uno dei paragoni che è stato utilizzato per il suo libro è anche con gli scrittori russi, in particolare Resurrezione di Tolstoj.
Ma anche i fratelli Karamazov, ma anche c'è questa caduta agli inferi. Però sia Dostoevskij, per quello che riguarda Delitto e Castigo, sia Resurrezione di Tolstoj, finiscono proprio l'ultima frase, dice: ma questa è un'altra storia. Cioè, si sono convertiti, dopo la conversione che ne sarà? Dice: questa è un'altra storia che sarà raccontata in un altro momento, così. Un altro momento che loro non hanno mai raccontato. Per cui, ripeto sempre, umilmente, nei limiti dell'essere io scrittore, non pongo paragoni assolutamente con i grandi maestri, però laddove loro si fermano, io invece faccio una prima parte per raccontare poi questa risalita che arriva al sacrificio. Poteva essere, perché poi a entrambi praticamente finiscono le loro storie nelle steppe gelide della Siberia. Ecco, che cosa sarà praticamente dopo che ha una... Lì non c'è praticamente, né in Resurrezione né in... un determinato accenno ci potrebbe essere, però in maniera molto indiretta, nei Karamazov e soprattutto nel capitolo intitolato Il Grande Inquisitore. Però non è specificato, tutto si ferma al momento della conversione.
Sì, di questa nuova vita.
Nuova vita.
Bene, grazie allora a Melo Freni, che è l'autore, lo ricordiamo, del romanzo Riscatto, che è edito dalle Edizioni Paoline e che sarà in libreria tra pochi giorni.
Sì, dal giorno 15 in poi. Grazie a lei di avermi dato questa possibilità di parlare agli ascoltatori, perché poi un contatto diretto, anche questo, ecco, incide di più.
Grazie.
Grazie.
Ed ora presentiamo il volume I colori esclusi dall'arcobaleno di Giorgio Orano, edito da Narrativa Aracne. Giorgio Orano è con noi in studio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
Cominciamo subito allora da questo titolo. Sì. Si parla di esclusione. Quali sono questi colori esclusi dall'arcobaleno? Ci sono davvero dei colori esclusi?
Ecco, no, il titolo nasce proprio da questo. Cioè il libro narra storie di persone che in qualche modo si sentono escluse da qualcosa, sostanzialmente da quello che loro credono di desiderare, o per situazioni familiari, personali, drammatiche. Quindi vivono fortemente questo senso di esclusione. E l'arcobaleno qui ovviamente è il simbolo un po' della felicità, della serenità. Ma appunto come in effetti non esistono i colori esclusi dall'arcobaleno, perché scientificamente è dimostrato che l'arcobaleno, anche se l'occhio umano percepisce solo alcuni colori, ne contiene invece tutti. Ecco, uno dei messaggi del libro è proprio che non esiste un senso di esclusione oggettiva, ma che purtroppo questo senso di esclusione comporta che molte vite si blocchino, non arrivino là dove potrebbero arrivare. E questo è un po' il percorso che i molti personaggi del libro fanno.
Parliamo appunto di molti personaggi, di molte vite, abbiamo detto. Come mai hai deciso non di seguire un'unica vicenda, ma di prendere tante vicende che inizialmente non sembrano neanche centrare l'una con l'altra e che poi in qualche modo inframmezzano i loro percorsi con quelli?
Allora, premesso che se posso rispondere a questa domanda è perché ho finito il libro, perché durante la scrittura del libro non era una domanda che mi ero posto, e il libro è stato scritto diciamo per il piacere di scrivere e dare uno sfogo a qualcosa che era sedimentato ormai da tanti anni. Però in realtà una risposta me la sono data. Avevo bisogno di tante prospettive, perché dentro di me c'è molto forte questa componente, cioè la ricerca comunque di una composizione di conflitti, la ricerca di una armonia tra prospettive apparentemente confliggenti e a volte anche fortemente confliggenti, che però, se si passa per la vera comprensione dell'essere umano, del prossimo, possono essere appunto composte, si può trovare una armonia. E non è quindi un caso che io, per raccontare quello a cui ero arrivato io e quello che era la situazione attuale della nostra società, ho sentito fortemente il bisogno di parlare di tanti personaggi.
La situazione attuale della nostra società in qualche modo ci riporta all'altro tuo lavoro, che non è appunto solo quello dello scrittore, ma tu invece lavori come pubblico
magistrato,
ministero.
Pubblico ministero.
E quindi ti capita di incontrare delle facce di umanità molto differenti tra loro e probabilmente storie anche di grosse sofferenze
assolutamente
precedenti. Quanto ha influito questa tua conoscenza, diciamo, di una umanità varia nel tuo lavoro di scrittore?
Ma io per premesso che appunto la scrittura era una passione precedente a quella poi per il diritto e che poi si è concretizzata nel lavoro di pubblico ministero, quindi ho sempre cercato di tenere separati i due aspetti, però è chiaro che il mio mestiere mi porta a avere una conoscenza di tantissime vicende umane, e quindi anche di farmi un'idea di quelle che sono poi le motivazioni che sono dietro la commissione di reati. E quello che ci tenevo a dire è che nel libro probabilmente traspare un'idea di una società un pochino al capolinea, per usare un termine, una società che ha costruito un'idea di felicità un pochino distorta attraverso la pubblicità, attraverso l'induzione di consumi, diciamo così, eufemisticamente non sempre necessari, e che però ora è prigioniera di questa falsa felicità, perché una contrazione di consumi è letta da moltissimi come un evento assolutamente catastrofico per la nostra... E questo è assolutamente negativo, nel senso che io ho la sensazione che tutti siamo ormai consapevoli che questo gioco non può continuare, ma abbiamo una enorme difficoltà a pensare a un'alternativa. E la presenza nel libro di una parte della storia dedicata appunto a una comunità macrobiotica era proprio anche il mio desiderio di rappresentare comunque una realtà che potesse leggere lo stato di cose comunque in un modo diverso, al di là dell'adesione che poi uno possa avere per certe prospettive.
C'è nel libro anche la storia di un reato in maniera particolare, che è quello del prestanome, ed sì. È una cosa che nella tua esperienza appunto di magistrato ti è capitato di incontrare più volte, ma che per te ha un senso veramente forte proprio come giudizio sulla società che stiamo vivendo.
Sì, beh, diciamo, io tratto reati economici, quindi bancarotte, quindi fallimenti, persone che lasciano società indebitate, quindi creando la rovina di altrettante famiglie, altrettanti piccoli imprenditori. E c'è questa nota quasi costante, cioè che alla fine queste società risultano amministrate da persone che non hanno mai avuto nulla a che fare con la società e che, mi sono accorto poi, erano prese tra le fasce debolissime della società. Parlo di vedove, parlo di addirittura di persone con problemi mentali, persone con tumori incurabili, cioè. E devo dire che io questa cosa l'ho sempre sentita come un grosso elemento di inciviltà e di degrado morale, soprattutto perché c'è tutta una fascia di persone considerate, diciamo, persone per bene e che magari e che comunque sono rispettate all'interno della società, che ormai sono assolutamente assuefatte a questo. Parlo ovviamente di notai, avvocati, commercialisti, ma è tutto un indotto, diciamo, che non percepisce più la portata, secondo me, disumana di questo aspetto. Ecco perché nel libro poi c'è questa vicenda che è centrale e poi era l'ispirazione originaria del libro, che era proprio la storia di un prestanome, quindi qualcuno che conta talmente poco, ha una percezione di sé talmente bassa che arriva a vendere senza nessun problema il proprio nome, la propria identità, perché non ha nient'altro da vendere. E io credo che il libro dimostri che dietro ogni prestanome in realtà c'è una vita che ha una dignità che deve essere assolutamente salvaguardata e recuperata.
C'è un altro tema che corre appunto lungo le pagine del romanzo, ed è quello del rapporto con i genitori,
sì.
Un rapporto spesso problematico, spesso conflittuale e qualche volta forse in qualche modo ricomponibile.
Sì, sì, anche lì io mi sento fortunato di fare il pubblico ministero, mi sento anche molto fortunato di essere stato figlio e adesso di essere padre, di aver vissuto tutta la catena. E lì, vabbè, quella è un'esperienza comune. Anche all'interno di una famiglia si creano a volte conflitti che appaiono assolutamente insanabili, e tra le storie del libro c'è anche quella, soprattutto del rapporto tra una madre e una figlia, proprio perché c'è una incapacità comprensibile, assolutamente umana, di mettersi nei panni dell'altra persona, e quindi emotivamente è estremamente difficile comprendere le ragioni di chi ci ha in qualche modo, tra virgolette, danneggiato. Ma io devo dire, anche per esperienza diretta, credo che anche su quello si possa lavorare molto e che superare questo tipo di conflitti sia raggiungere una grande libertà, una grande gioia, e sia invece molto, molto negativo rimanere prigionieri di quelle. Io, tra l'altro, per lavoro purtroppo vedo a volte conflitti all'interno di famiglie che si trascinano in decine di querele, in querelle che consumano la vita delle persone per raggiungere risultati assolutamente nulli, per non fare quel passo verso l'altro.
Che consentirebbe di perdonare.
Che consentirebbe di perdonare e di godere il grande privilegio di aver perdonato.
Grazie dunque a Giorgio Orano, che, lo ricordiamo, è l'autore del romanzo I colori esclusi dall'arcobaleno, edito da Narrativa Aracne. Grazie di essere stato
grazie
con
a
noi.
Voi, grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.